Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Di 18 febbraio 2026, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è La Giusta Frequenza. La trasmissione che dà voce ai giovani per un mondo più giusto. Buon pomeriggio e bentrovati agli ascoltatori di Radio Zaino, Radio Jeans e Hot Block Radio. Ci state ascoltando in tutte le maggiori città italiane in modalità multicanali, in FM, in AM, in DAB e in streaming. Buon pomeriggio e bentrovato al mio compagno di viaggio di oggi, Flo. Buon pomeriggio.
Ciao Chiara, come stai?
Bene, mi raccomando, un occhio alla regia, uno al curling, giusto?
Sempre, sempre, un occhio al curling sempre. Ricordo la partita in questo momento è Italia-Canada. Stiamo avanti per 3-0 al quarto end.
Ti sei chiuso male col curling?
Ma io ero già chiuso male col curling, solo che la mia passione si è assopita per 4 anni, 4 lunghi anni, è risbocciata solo ora.
E oggi una bella soddisfazione per l'Italia, sempre nelle Olimpiadi con il bronzo di Pellegrino e Barp, sci di fondo, lo sprint tecnica libera a squadre. Ha vinto la Schifrin nello slalom. Se lo meritava, dai, non potevo uscire da queste Olimpiade con tutte le delusioni che ha collezionato finora.
Sì,
si meritava la vittoria.
Una dura Olimpiade per lei.
Sì, sì. Ci tallonano gli Stati Uniti, quindi adesso basta. Ha vinto basta.
Sì,
nel
guardavo adesso il medagliere generale. Norvegia, ovviamente, primissimo: 15 ori, 8 argenti e 9 bronzi. Poi ci siamo noi: Italia, 9 ori, 4 argenti e 12 bronzi. E gli Stati Uniti, 7 ori, 11 argenti e 8 bronzi. Questa è la classifica. Per merito, per peso della medaglia, quindi ovviamente gli ori contano di più, ci vedono secondi con 9 ori, ma anche al numero di medaglie non scherziamo perché siamo a 25 medaglie.
Possiamo fare ancora qualcosina, perché credo sia in corso il biathlon, anzi diamo un'occhiata perché ci dovrebbe essere la staffetta donne dove qualcosa ce la potremmo giocare, e poi alle 21 lo short track con la staffetta 3000 donne, anche qui insomma ci si gioca una medaglia. Quindi attenzione anche alla giornata di oggi. Ma il buon pomeriggio va ai miei giovani reporter, studenti, studentesse del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Buon pomeriggio e bentrovati a Nicole. Ciao Nicole.
Buongiorno a tutti.
E Manuele, ciao Manuele.
Buongiorno a tutti.
Allora Manuele, diciamolo, è l'unico ragazzo di una classe interamente di femmine. Come, cioè, è un pro o un contro?
No, penso sia più un contro, però trovo anche alcune cose che magari vanno più a mio favore.
Tipo?
Tipo per esempio che con le ragazze mi trovo anche meglio, visto che ho cambiato scuola, quindi prima stavo nella classe di tutti i maschi, quindi mi sono trovato meglio con te.
Sei passato da un eccesso all'altro. Nicole, però è un ragazzo che fa per 30, mi sembra di capire, no?
Abbastanza, cioè rompe solo.
Ecco, vabbè, il suo ruolo giustamente deve portarlo avanti. Però mi dicevano che non è sempre stato così, cioè c'era qualche ragazzo in più in classe vostra. Poi li avete fatti fuori
quest'anno,
tutti.
Io sono arrivata quest'anno perché sono stata bocciata, quindi sono arrivata quest'anno, quindi, però io già lo conoscevo lui.
È la seconda volta che faccio sta gaffa comunque, anche ieri, vabbè.
Comunque una fama che ti precedeva.
No, sì.
Esattamente.
Pazzesco.
Allora ragazzi, abbiamo realizzato un percorso dedicato alla media litteras e alla radiofonia, un percorso in classe sulle fonti di informazione, come orientarsi all'interno delle fonti di informazione, e in particolare dedicata all'abbattimento degli stereotipi nei confronti delle persone migranti. Lo stiamo facendo grazie al progetto LGNet 3 Roma, un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. Questo è un podcast di Mandragola Editrice e del Liceo Niccolò Machiavelli di Roma che racconta storie di persone migranti per imparare a conoscere le persone e andare oltre gli stereotipi. Riccardo è uno psicologo, lavora a bordo delle unità mobili di LGNet e da anni lavora a contatto con le persone migranti nelle zone di frontiera, Lampedusa, Lesbo e nelle navi di missioni di rescue. Noi diamo il buon pomeriggio e il ben trovato a Riccardo, ciao!
Buon pomeriggio a voi, grazie.
E grazie per aver accettato il nostro invito, ti lascio alle domande dei nostri giovani reporter.
Ciao Riccardo, io voglio iniziare subito con la prima domanda. Ti volevo dire che sappiamo che comunque hai lavorato in alcune zone del Mediterraneo più delicate e quindi conosci da vicino la sofferenza di questi viaggi migranti. Io ti volevo chiedere cosa significa fare supporto psicologico in contesti così complessi e spesso emarginanti.
Allora, per noi che andiamo a fare supporto significa voler non accettare uno stato delle cose che riguardano appunto persone in difficoltà, e quindi significa voler vedere queste situazioni con i nostri occhi. Per chi invece richiede aiuto è un momento di incontro, un momento anche di confessione più delle volte dei vissuti che non si è avuto modo di poter raccontare, di poter appunto condividere, e quindi poi di quelle persone che riescono a parlarne ci sono invece molti altri che l'impatto emotivo è così forte che magari se le tengono per sé, però è appunto è aiutarli a capirsi in situazioni di grande difficoltà.
Quindi molto spesso diciamo che più delle volte alcuni non si confessano con te subito, forse neanche lo fanno.
No, esatto, ci sono alcuni che preferiscono non parlare, perché verbalizzare magari certe storie è comunque troppo impattante dal punto emotivo e quindi se le tengono per sé, anche perché magari pensano di non essere credute, o anche perché insomma, come dire, hanno proprio una difficoltà interna a raccontarsi.
Ciao Riccardo, invece io volevo chiederti un'altra cosa. Nel racconto pubblico si parla molto appunto di sbarchi e dei numeri, ma poco delle conseguenze appunto psicologiche dei viaggi migratori. Io ti volevo chiedere quali sono le fragilità emotive più frequenti che incontri nel tuo lavoro?
Allora, anche qui dipende in che momento. Il momento dello sbarco è spesso un momento di grande shock psicologico che, come dire, segue un momento in cui la persona ha essenzialmente paura di morire, e paura di morire perché è in viaggio, per il mare, per incontrare magari le guardie costiere che spesso bucano i gommoni, per mancanza di cibo, mancanza di acqua. Quindi il momento dello sbarco è proprio un momento di quasi più medico, perché la persona è in stato di shock, spesso è anche appunto proprio congelata nel momento, e quindi lì non c'è proprio una domanda psicologica se non un affidarsi alle persone, sia dal punto di vista mentale che del corpo, perché non si è ancora pronti, non si è ancora avuto il tempo di elaborare tutto quello che è successo. Nel momento dell'arrivo ci sono varie, diciamo, condizioni psicologiche che variano dal difficoltà di adattamento alle più gravi, con anche scompensi psichiatrici o il disturbo post-traumatico da stress. In generale queste sono le forme più acute. Anche forme più leggere, diciamo, non clinicamente connotate, come può essere banalmente la solitudine, cioè trovarsi in un altro continente da soli dopo aver preso una decisione comunque di addio a quella che è la propria casa, la propria cultura, eccetera. Quindi spesso c'è anche proprio il sentirsi soli, sentirsi in colpa rispetto alla propria famiglia che si è lasciata indietro, o anche sentirsi responsabili della famiglia di cui si ha carico, persone che viaggiano con i propri figli. E, insomma, queste sono le difficoltà più grandi che io ho incontrato, però dipende anche dai momenti. Quando per esempio mi è capitato di lavorare in Grecia, dove la richiesta di asilo viene svolta interamente dentro il centro di accoglienza, parliamo di persone che soffrono fortemente lo stress perché vivono in una specie di hotspot, campeggio in tende condivise, anni, due, tre, quattro anni, anche con il rischio di essere poi come dire, rifiutato la loro richiesta di asilo, e quindi vivi in condizioni di estrema difficoltà, a contatto con migliaia di persone, ogni giorno fai la fila per fare, per mangiare, per farsi la doccia, quindi è uno stress diverso. Quindi ecco, appunto, per ritornare alla domanda, dipende molto dal momento. Ho cercato un po' di dividerli in base al momento in cui incontri la persona.
Ok, grazie mille.
Io invece, Riccardo, ti volevo dire, come abbiamo già detto prima, tu hai lavorato in molte aree delicate, ma diciamo che ad oggi il pensiero di molte persone è quello che questi migranti si debbano subito adattare a dove arrivano, senza magari dare più importanza al loro trauma, alla loro paura, al loro senso di perdita. E io quindi ti volevo chiedere se per te o comunque ti è successo in queste aree di trovare, diciamo, questo atteggiamento un po' di menefreghismo verso queste persone, non dandogli l'importanza che dovrebbero.
Ma sì, l'atteggiamento, ecco, di menefreghismo non lo vedo solamente verso la popolazione migrante, dire si devono adattare è molto, ecco, non so quanto mi sento di dire, sono persone, ecco, in generale che trovano una grande difficoltà, ma non sono diverse da persone che hanno appena avuto, per esempio, un terremoto, ecco, una calamità naturale. Cioè, sono persone che hanno uno strappo dalla loro quotidianità, dall'età, e quindi, così come non verrebbe mai di andare a chiedere a una persona che è appena stata vittima di un terremoto di essere la stessa di un secondo prima, così non farei la stessa cosa con una persona che attraversa un viaggio migratorio. Ecco, sono fasi delicate che però appartengono a chiunque ha subito un trauma. Può essere una caratteristica del migrante, così come una caratteristica di un cittadino normale che invece magari ha subito altre forme. C'è sempre una fase psicologica di post-evento che va riconosciuta, ecco, perché sennò si rischia di fare un doppio strappo, un doppio trauma alla persona, e quindi poi di perdere proprio il contatto con la stessa.
Beh, quindi diciamo che è una cosa che non riguarda soltanto i migranti, ma un po' tutta la popolazione.
Ma ecco, migranti non è un termine è un termine che indica una persona che si è spostata da un posto all'altro, ma quello che accomuna tutti noi è appunto la capacità o la difficoltà nel rispondere a degli eventi fortemente anormali, ecco, e in questo non c'è differenza tra un migrante o tra una persona sfollata, e ci sono tantissimi esempi. Ecco, quindi è proprio un'attenzione a chi ha una vulnerabilità in più, a chi ha una difficoltà in più in quel momento, che va data, così come va data a tutte quelle persone che vivono un momento di disadattamento, di difficoltà a riuscire a rimettere insieme tutta la propria vita e a ricostruire il proprio senso. Ma è abbastanza trasversale tra chi appunto subisce eventi traumatici in generale.
E invece, lavorando anche a bordo appunto di navi di soccorso, tu hai incontrato persone subito dopo il viaggio via mare. Ora invece con LGNet sei a contatto con un'altra fase della migrazione, ovvero quella della ricerca di integrazione. Una curiosità: cosa cambia dal punto di vista psicologico tra il momento del salvataggio e l'inizio del percorso a terra?
Cambia che il momento del salvataggio è un momento, appunto, superato lo shock iniziale, è un momento di grande aspettative, di grande illusione verso il futuro, anche di una narrazione del paese europeo come un paese, appunto, dove tutto funziona. Sicuramente le cose funzionano meglio che altrove, però ha le sue difficoltà. Quindi poi invece, quando iniziano a integrarsi, si rendono conto di tutta una serie di difficoltà nel provare a ricostruire una vita normale, nel sentirsi di nuovo una persona uguale alle altre. E quindi è un tipo di, appunto, di difficoltà diversa, rispetto a quella del viaggio. È proprio una difficoltà che è aggravata anche da un sistema di accoglienza poco favorevole in generale, che si va a sommare alle difficoltà precedenti che la persona può aver incontrato.
Io invece volevo un attimo riprendere il discorso di prima, perché come dicevi te, comunque non trovi differenza in una persona che si sposta da un posto all'altro o una persona che comunque magari subisce un terremoto nel luogo in cui abita. Ma io ti volevo dire invece che molto spesso invece noi verso i migranti abbiamo questa, diciamo, stereotipo in cui loro sono molto più forti ad affrontare queste, diciamo, esperienze, se vogliamo chiamarle così, mentre magari quando in una nostra città, nel nostro paese, succede un terremoto, comunque una catastrofe, siamo molto più sensibili verso le persone che magari in un certo senso riteniamo anche più vicine a noi, mentre ai migranti lasciamo questo stereotipo di dire però loro sono forti, hanno già vissuto esperienze del genere e quindi, diciamo, usiamo questa scusa come per dargli meno importanza.
Beh sì, è una scusa che viene usata, che ha poco senso, perché poi anche qua c'è una distinzione quasi, cioè, non so, etnica, perché loro sono forti e noi no. È chiaro che la distanza fa la sua parte, avere un terremoto in Italia è diverso, ma l'impatto psicologico possiamo sicuramente vederne delle somiglianze. Il fatto che siano forti è chiaramente uno stereotipo scorretto, perché qualsiasi persona messa in una condizione di sopravvivenza si stupirebbe dei comportamenti che può mettere in atto, ecco, quando ci sono delle difficoltà così grandi il corpo reagisce quasi in forma più animale e quindi forse è da lì che si trova quella capacità o anche quella non voler vedere gli aspetti psicologici, perché ce ne sono altri molto più importanti come la sopravvivenza della propria vita. Ma credo che anche chiunque di noi, se ci trovassimo in una condizione di pericolo, ecco, troveremmo una forza interna che magari pensavamo di non avere.
Riccardo, ma dal tuo punto di vista, cosa dovrebbero capire soprattutto i più giovani rispetto alla salute mentale delle persone migranti e al bisogno di ascolto, oltre appunto che di un'assistenza materiale?
Allora, secondo me i giovani, non è che i giovani devono capire, i giovani apprendono per cultura, per imitazione e per l'educazione che ricevono dagli altri, quindi più che i giovani penso che siano, ecco, le istituzioni scolastiche che possono approfittare di questo momento in cui la popolazione è più mista, multiculturale nelle scuole, e quindi approfittare nel dare esempi di empatia, di curiosità. Ma questo anche qui ritorno non è verso la popolazione migrante, anche dal punto di vista scolastico viviamo in un momento in cui il disturbo dello spettro autistico, il disturbo specifico dell'apprendimento stanno aumentando come quantità, e anche qui si deve far vedere ai giovani delle modalità di empatizzare, di conoscere, di avvicinarsi a qualcosa senza prendere le distanze e stigmatizzarlo da lontano. Quindi credo che sia un compito educativo in generale che i giovani devono ricevere, ecco.
Anche perché anche i fatti di attualità, insomma, ci riportano continuamente a questo tema. Il mare nelle ultime settimane ha invaso case, ha mangiato strade, distrutto piazze, moli in Sicilia ma anche in Calabria, e ha restituito anche corpi, 4 in 10 giorni sulle spiagge del Tirreno calabrese, 11 tra Trapani, Pantelleria e Marsala, alcuni nudi, altri ancora con qualche straccio addosso, pochissimi con un salvagente o qualcosa che gli assomigliasse. L'ipotesi è che si tratti di persone che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo ma hanno finito per essere trascinati giù, e nessuno sa dire quando, nessuno sa dire come. Sono i naufragi fantasma, quelli di cui nessuno ha notizia se non chi aspetta una telefonata che non arriva più. Quindi, insomma, è doveroso parlarne in termini umani prima che politici. Per questo noi ti ringraziamo di cuore, Riccardo, per quello che fai e per averci aiutato a parlarne.
Grazie a voi, veramente è stato un piacere. Voilà, voilà. Que tu le mérites, avez de la chance que vous êtes. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles.
Potrete riascoltare tutti i podcast legati al progetto LGNet sul sito lgnetroma.it, dove potete capire anche un po' meglio di cosa si tratta, perché insomma oltre ai nostri progetti di sensibilizzazione nelle scuole ci sono le unità mobili sociosanitarie, ma ci sono anche tanti laboratori, progetti, iniziative, eventi, quindi insomma se siete incuriositi potete dare un'occhiata. Prima pausa musicale, cosa ci andiamo ad ascoltare, Emanuele?
Cani randagi del 3.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza. Questa è la giusta frequenza.
Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È l'angolo di mondo dove non ti cola il rimmel. So che il tuo cuore finge, il tuo nuovo ragazzo ti rende ancora più triste. Lo so che mi ami ancora, non hai mai smesso un secondo. Sta storia pesa troppo, finiremo su un guardrail. Fuori controllo, cani randagi che si girano attorno. A chi ci chiede rispondiamo è tutto a posto. E non lo è mai e so bene perché, perché, perché. Non ci sentiamo da settimane, senza di te io respiro ancora. Mio padre compra ancora il giornale e mi chiede perché. Alla fine ho lasciato stare, c'è rimasto un po' male, ma forse avevamo esaurito le forze. E in amore si perde, ma non fa niente, no, non fa niente. Mi sento come Peter Parker, sto togliendo la maschera. Queste bugie nuotano dentro la mia anima. Vedo la nostra storia riflessa in una pozzanghera. Che stupido, non potevamo farcela. Vorrei chiedere al mio soffitto le urla che ha sentito, le lacrime sul viso, in notti che non ho dormito. Non ci siamo cercati, ma ci siamo pensati. Ammettilo, è così, non ci prendiamo in giro. Fuori controllo, cani randagi che si girano attorno. A chi ci chiede rispondiamo è tutto a posto. E non lo è mai e so bene perché, perché, perché. Non ci sentiamo da settimane, senza di te io respiro ancora. Mio padre compra ancora il giornale e mi chiede perché. Alla fine ho lasciato stare, c'è rimasto un po' male, ma forse avevamo esaurito le forze. E in amore si perde, ma non fa niente. Non ci sentiamo da settimane, senza di te io respiro ancora. Mio padre compra ancora il giornale e mi chiede perché. Alla fine ho lasciato stare, c'è rimasto un po' male, ma forse avevamo esaurito le forze. E in amore si perde, ma non fa niente.
Frequenza.
È la giusta frequenza. Questa è la giusta frequenza.
Baby, can't you see? I'm cold.
Le 15:25, questa è la giusta frequenza, la trasmissione che dà voce ai giovani per un mondo più giusto. Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Ben ritrovato a Flo, ben ritrovato a Manuele. E si aggiunge al suo fianco Marica, sempre del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Ciao Marica, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, l'autrice di questa scaletta, no scherzo, naturalmente ci sono le mani di tutti. Si parla di social talk. Allora, partiamo dal presupposto, che cos'è? Non per me, ma per Emanuele, che alla scaletta diciamo ha contribuito in parte, in piccola parte. Quando parliamo di social talk, di cosa parliamo?
Allora, praticamente il social talk è una conversazione informale e fluida che usa appunto gli strumenti digitali. E però oltre a questo possiamo dire che ai giorni oggi è la piazza del mercato del ventunesimo secolo. Cioè noi giovani praticamente partiamo solamente
tramite i social.
Esatto, è la comunicazione dirlo, social, no? Che ha veramente stravolto un po' tutti i canoni di comunicazione, e noi cerchiamo insieme di capire come, se li ha migliorati o se li ha peggiorati. Allora, intanto non si tratta solo di parlare sui social, giusto?
Giusto, e praticamente è un ecosistema dove il confine tra chi parla e chi ascolta non esiste più. Infatti possiamo dire che è un dialogo perenne, cioè un commento sotto un post, una reaction alla storia, un thread su X o un video di risposta su TikTok sono già comunicazioni. Quindi possiamo dire che è il rumore di fondo delle nostre vite che diventa un contenuto vero e proprio.
Ecco, ma come si comunica in questa enorme piazza che sono i social?
Principalmente attraverso piccoli segnali che ci danno delle fonti di pensiero su altre persone. Ad esempio ci sono i segnali visivi che possono essere emoji, perché a volte un emoji con cuore può dire più di un mi piace a una storia o cose del genere. E frammentato sarebbe che quando non scriviamo più delle lettere ma pillole di pensiero, quindi con una piccolissima frase facciamo capire tutto un pensiero che ci sta dietro. E in tempo reale, perché se la risposta non è immediata diventa il tema, come dire, diventa vecchio il tema.
Ecco, secondo voi è cambiata, cioè è cambiata in meglio o in peggio la conversazione tra coetanei da quando ci sono i social? È vero che voi forse siete, non dico nati con i social, però sicuramente conversate da sempre sui social. È un bene o un male?
Beh, diciamo che ci sono sicuramente, come in tutte le cose, sia dei pro che dei contro. Diciamo che dalla parte dei pro possiamo sicuramente trovare quello che chiunque può iniziare una conversazione con chi vuole, non ci troviamo più a magari un muro davanti a noi, cioè magari vogliamo fare un discorso con una persona ma non l'abbiamo vicino, non la possiamo frequentare. Invece grazie ai social abbiamo sempre pronta una conversazione con chi vogliamo, quindi diciamo possiamo trovare un'amicizia, una relazione o anche un gruppo di amici anche a distanza di chilometri, e ne possiamo parlare di ciò che vogliamo senza alcun limite, quello che magari prima dei social non accadeva.
Vero, anche banalmente le relazioni a distanza, no? Cioè io non oso immaginare cosa significasse prima dei social avere una relazione a distanza, forse non era neanche possibile. Sì, va bene le lettere, ma quante te ne puoi spedire? Invece in effetti i social aiutano molto da questo punto di vista, riescono ad abbattere le distanze, no? Spesso si parla dei social come lo strumento dell'isolamento per eccellenza, invece secondo me alcune volte è proprio lo strumento per combattere l'isolamento, perché annulla le distanze. Ci sono però anche dei contro.
Sì, diciamo che ci sono ovviamente dei contro, diciamo che non sentiamo più soltanto chi la pensa come noi, perché molto spesso quando le persone si entrano all'interno di un gruppo è perché essi hanno lo stesso pensiero. Invece sui social, ovviamente anche banalmente scrollando post su Instagram o storie di altre persone, possiamo sicuramente imbatterci in qualcosa che non fa amicizia con il nostro pensiero, cioè che noi pensiamo qualcosa ma una persona di cui noi non sappiamo l'esistenza, senza che noi lo chiediamo, ci dà una sua opinione che ovviamente può andare contro i nostri pensieri.
Vabbè, questo secondo me è anche un bene, cioè leggere e conoscere anche il pensiero diverso dal nostro può essere un pro, però quello che diventa un contro è quando, no, questo sfocia nell'aggressività estrema, nei discorsi di odio che in effetti nei social vengono estremizzati, penso.
Beh, diciamo che sono successi tanti casi comunque, che ovviamente essendo sui social possiamo trovare anche su internet, in cui persone si accaniscono banalmente anche su pensieri stupidi, come può essere anche soltanto un'opinione calcistica, un'opinione su un qualsiasi problema che in realtà non riguarda neanche noi, perché magari ci imbattiamo in un post sulla politica, apriamo i commenti e troviamo persone che magari non hanno la stessa opinione nostra, che non votano lo stesso partito, e cominciamo a litigare come se veramente ci interessasse così tanto l'opinione dell'altra persona, quando in realtà anche la nostra non conta così tanto all'interno di un intero social.
Ma per voi personalmente è più un pro o più un contro appunto il social talk, quindi il parlare sui social? Spesso abbatte anche un po' quella timidezza iniziale, aiuta un po' a rompere il ghiaccio, no? Parlo anche magari delle relazioni, quando uno si conosce con una persona è più facile oggettivamente parlarsi, no, per iscritto piuttosto che parlarsi di persona. Però poi dopo, quando ci si ritrova faccia a faccia con quella persona con cui magari abbiamo parlato le ore e sul telefono, si può creare imbarazzo e gelo. Vi è mai capitato?
Allora, a me sì, perché magari dal telefono riesci a tirare fuori tanti argomenti, riesci a fare tante domande, poi dal vivo ti vergogni, quindi non riesci più a parlare.
E questo è un bene o un male, nel generalizzando un po' nella conversazione, nella costruzione dei rapporti?
Allora, è un male perché, cioè secondo me è un male perché non riesci a interagire con una persona che magari è un tuo coetaneo, cioè non riesci a fargli domande manco come sai ieri perché ti vergogni, quindi per me è più un male che un bene.
Emanuele?
Beh, io penso che sia sicuramente un bene perché magari ecco ci aiuta sempre a rompere il ghiaccio. Molto spesso succede che nella vita reale, anche per esempio a scuola, nel nostro contesto, c'è quella persona che ci piace ma che magari non fa parte di nessun nostro gruppo di amici, non c'è nessuna connessione che ci possa aiutare a parlarci e rimaniamo sempre in quel silenzio che ci spinge a parlare con quella persona ma magari per timidezza o qualsiasi altro motivo non riusciamo. Invece mentre i social, ovviamente davanti a uno schermo è molto più facile riuscire a parlare, a relazionarsi con una persona e quindi poi quando effettivamente riesci ad avere una discussione anche dal vivo riesci sicuramente a essere più tranquillo senza quella timidezza che all'inizio ti fermava.
Allora io voglio approfittare di voi, Flo, abbiamo la possibilità di parlare con persone che possono in qualche modo aiutarci a non essere più boomer su social, perché devi sapere che insomma ci sono delle cose che per la nostra generazione millennial sono la normalità, tipo abusare di emoticon, di faccine che ridono, e che invece a quanto pare sono un po' da sfigati. Quindi io volevo chiedere a voi alcuni suggerimenti. Innanzitutto, mi confermate che troppe faccine no?
Sì. Non c'è molto da argomentare, sì.
Ma è meglio la reaction al messaggio, ad esempio metto un cuore, no? Quello piccolino accanto al messaggio, o un cuore a seguito del messaggio è diverso?
Ah, allora sono due cose differenti. Bene. Perché il like a un messaggio, cioè viene tipo per cortesia, cioè tipo ti dicono una cosa
solo il cuore,
tipo ok punto e finisce là.
Esatto. Cioè del tipo non mi va di risponderti.
Invece il cuore è una risposta. Il cuore come risposta è una risposta.
Esatto.
E ci sono delle faccine che dobbiamo assolutamente evitare, tipo quelle che ridono a crepapelle, vanno bene o no?
Dipende dalle circostanze. Cioè allora io le uso ma molto raramente. Una sicuramente da evitare è quella che ha la lingua di fuori, un occhio più piccolo dell'altro.
Una delle mie preferite. No, scusami, è
terrificante.
Quella con l'occhio che fa l'occhiolino, quella linguaccia.
Quella lì.
È terrificante?
No, quella
quella tutta un storta,
più piccolo,
un po'.
Sì. Uno più grande.
No, non è quella che dici
battuta.
Tu. Anche quella che dici tu secondo me non è granché.
Non è proprio il top,
non
però
quella, abolita anche quella.
Ma invece gli sticker.
Beh, secondo me è un po' da sfigato. Cioè a me infastidiscono comunque.
Io ne uso tantissimi.
Io ne uso tantissimi e mi sento così giovane nel farlo. Però a volte mio fratello, che è più piccolo di me 5 anni, mi dice: questo sticker è da sfigato.
Manuele, si può fare?
No, pure io ne uso tantissimi di qualsiasi tipo, perché diciamo diventano proprio dei meme.
Si può parlare con gli sticker?
Sì.
Ci sono discussioni solo con i sticker.
Ma vi accollate, cioè si intasa il telefono tutti sti cavoli sticker, no? Perché?
Ma gli sticker dei ritagli delle amiche e degli amici te
io
possono
non so
usare?
Manco come se fanno.
Io li uso sempre, cioè io uso solamente, tipo se devo parlare con la mia migliore amica, io ho tutti gli sticker suoi. Se gli devo esprimere una mia sensazione, una mia faccia, gli mando uno sticker suo.
Pazzesco.
E c'è invece qualche faccina che è giusta? Cioè qualche emoticon, senti me faccina, qualche emoticon che è giusta, cioè che
quella con la risata normale, quella che c'ha due cose
dritta.
Esatto, dritta,
non storta,
carina.
Ok, sei d'accordo Emanuele?
Sì, quella storta è un po'
da boomer.
Sì.
Mannaggia miseria. Vabbè, e un'altra faccina giusta ce l'abbiamo?
Quella col sorriso io uso spesso.
Ma no, ma quella ti, cioè quella raffredda tutto. Quella
no,
del
appunto,
sorriso.
Appunto. Sì, ah. Sì. Quella quando io mando
però
due sorrisi,
dire,
che vuol dire
ammazzo la conversazione.
Sì, di solito sì.
Due sorrisi anche sul numero di sticker, tipo due, sì, tre.
Tre no.
Tre è un numero
è
un po'
troppo.
Cioè, secondo me bisogna fare un discorso proprio sul numero, il tre è un po'.
Ma no, sticker, faccine.
No, gli stickers possono essere mandati pure a spam, le faccine no.
Ok, chiaro. Va bene, e la punteggiatura? sui social?
Mai usata.
Non si usa, zero, neanche le virgole.
Mai usata, no.
Terribile.
Almeno che non è una lettera dolce, che magari stai scrivendo la lettera d'amore proprio, metti le virgole. O se stai litigando.
No, io non
metti
manco
le virgole.
Ma se stai litigando.
Quindi punteggiatura solo quando si litiga.
O
ok.
No, io mai. Io forse quando scrivo un messaggio importante, chiedo a Gemini, mi metti le virgole.
Vabbè, ma lui è un animale,
No.
Chiedo a Gemini.
Lui non scrive messaggi dolci.
Chiedo a Gemini. Ma voi chiamate le intelligenze artificiali con nomi come vostri?
Beh, certo,
a chat,
io pure GPT, a chat.
A chat.
Sì, sì, sì.
Ah, certo. E a chi chiedete voi? A chat o a Gemini?
Gemini.
No, chat.
Ah, vedi, anche qua. Va bene, abbiamo imparato, quindi faccine
sì,
che ridono solo dritte, poche, una, massimo due.
Tanti adesivi,
tre.
Anche esatto. Solo
tanti
adesivi.
Tanti sticker, adesivi
se
sì.
Se hai quelli proprio ritagliati dalla persona con cui stai interloquendo.
Meglio, certo,
meglio,
certo.
Meglio.
No punteggiatura assolutamente, casomai te la fai mettere da
Gemini.
Va bene, un bilancio finale, quindi la conversazione social.
Allora,
da ti viene da ridere, che è successo?
Quando non c'è Gemini,
erano le parole. E, guardando il passato possiamo dire che ad oggi, invece che l'anonimato che regnava negli anni 90, ci sta una sovrapposizione totale. Cioè, per il futuro possiamo dire che, visto che c'è un social talk molto più immersivo, passeremo dal testo alla voce come stiamo facendo noi ora, e dalla voce magari di realtà virtuale. Quindi pensiamo che il rischio sarà confondere la connessione con la relazione. Ciò è la sfida che ci proponiamo per la nostra generazione, sarà appunto tornare a parlarsi davvero usando la tecnologia come un ponte e non come un muro.
E allora grazie a Marika e Emanuele. Emanuele, vabbè, no, ci ritroviamo alla fine della trasmissione. Marika, resti con noi? No, ritorni all'ultimo blocco. Va bene, ho studiato. Ci prendiamo una pausa musicale. Oggi i brani sono scelti dai nostri ragazzi. 6 del mattino di Tony Boy.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Ehi, Walaki, che tal?
Se tutto va bene, com'è che ora piangi per te? Sono qui anche se so che ti arrangi. Queste vite strane, ogni tanto gli sbalzi. Dipende soltanto da come ti alzi. Se cercano biffi, i miei G sono caldi. C'è Dio che protegge tutti i nostri passi. Da bimbi coi sassi, da grandi coi sassi. Il mio suono non possono ascoltarlo i ratti. Le vigili, sì, prove dell'ex, mi chiama le 6 del mattino. Lo sa che sono attivo. Pensa che non mi pari però io don't know me. Vorresti solamente dai alta tu di una farfalla. Da coltellino farfalla. Piange che sulla mia spalla un altro. E altri tipo e un altro. Prima cercavano il beef, ora mi dicono king. Per il mio sogno sto attivo, sempre strafatto di speed. Ci ho messo sempre la festa, mi tirerò indietro. Focus sull'amore, mica su chi ho dietro. Ci ho pressione addosso ma non sento il peso. Siamo usciti fuori da una situa peso. Mi ha fermato prima una pattuglia però ormai è di prassi. Per andare in alto succhiano per fare qualche sorpasso. Oh, baby ora che ci vado al spesso. Ti lamenti che sono lontano. Baby ora che ci vado al spesso. Mi chiamano per chiedermi se esco. Io non sono un cane, non mi esci. Almeno che non si pari di cash. Baby se vuoi restiamo a fare trap. Se tutto va bene com'è che ora piangi per te? Sono qui anche se so che ti arrangi. Queste vite strane ogni tanto gli sbalzi. Dipende soltanto da come ti alzi. Se cercano biffi i miei G sono caldi. C'ho Dio che protegge tutti i nostri passi. Da bimbi coi sassi, da grandi coi sassi. Il mio suono non possono ascoltarlo i ratti. I vigili sì, però è della. Mi chiamo alle 6 del mattino. Lo sa che sono attivo. Non sai che non mi sai. Pari però io don't know me. Questi sono i miei tre. Sono quegli artisti che si tengono tutto dentro. Quasi stai scoppiando di arte le braccia. Potresti salvare un fratello. Mi alzo dal divano che è meglio. Tu mi vorresti intrappolato. Il bagno non c'è, tutto intasato. Quelli che amavano dubitato. Poi li abbandonati hanno rosicato. E l'abisso gratto con la spatola. Ci hai lasciato il cervello nella scatola. Non trovo sollievo nei testi degli altri. Sono bravi soltanto a insultarsi. Il make up piccola da un po'. Insieme a me non mi atteggio da posto. Sono uguale a tutti quanti i miei gol. Ma se confondi un milo con stupido sei morto. Se tutto va bene com'è che ora piangi? Per te sono qui anche se so che ti arrangi. Queste vite strane ogni tanto gli spazi, dipende soltanto da come ti alzi. Se cercano bifi miei G sono caldi, c'ho Dio che protegge tutti i nostri passi. Da bimbi coi sassi, da grandi coi sassi, il mio suono non possono ascoltarlo i ratti. Le vigili sì, per vedere l'ex, mi chiamo alle 6 del mattino, lo sai che sono attivo. Tu sei che dove stai, parli però io don't know me. Vorresti solamente al
questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Godi meglio farlo al buio sottovoce, graffiando la mia pelle e mordendomi le labbra fino a farmi male. Bene, senza farmi capire se per te più sesso è amore. Poi fuggi.
Ma io devo assolutamente tornare ad ascoltarli.
La sapevi, l'hai cantata? La sapevi?
No, ma io ero grande fan. Io sono andata al concerto di Modà. Però poi pensavo che fossero, non ti dico morti, ma insomma giù di lì. E invece, allora alza.
Resisti, non mi stanchi, mi conservi sempre dentro i tuoi ricordi.
Come fa, Kiki?
Non ti spegni, ci graffiamo per non far morire i segni. E poi pioggia, fredda, come un temporale di emozioni.
E vabbè, mi hanno insegnato che sono tornati di moda.
Grazie.
Forse non sono mai passati.
Bravo, cioè,
noi abbiamo cambiato.
Ah, non sono mai passati?
Mai, no. Su TikTok scorri a voglia.
Voglia, sì, pensa un po'.
Poi TikTok ha questo potere di prendere cose ma completamente senza un gancio reale sull'argomento.
Emma Marrone è tornata nelle hit con Dybala, con i video su Dybala.
Ogni volta penso al pezzo di Lady Gaga.
Quale?
Sotto quello, sotto il reel di mercoledì.
Oddio,
lo cerchiamo.
Vabbè, io con questa canzone mi sono distratta. Ma buon pomeriggio e bentrovata a Elisa. Ciao Elisa.
Ciao a tutti.
E ben ritrovata a Nicole.
Rieccomi.
Con questo pathos, perché è proprio la cosa specifica dei Modà, parliamo di relazioni adolescenziali. Allora, riprende un po' l'argomento di prima, perché spesso, non neghiamolo, le relazioni iniziano sui social, o ci si conosce o comunque si inizia a interagire sui social, giusto?
Sì, assolutamente. Infatti comunque tutto può iniziare, per esempio, tramite un like sui social, o anche per esempio da un incontro tra amici. Molto spesso si esce in gruppo, si aggiunge qualcuno di nuovo e quindi si creano questi, come noi chiamiamo, impicci, ecco. Se no possiamo anche trovarci nello stesso luogo, nello stesso momento, e quello noi lo chiamiamo destino, ovviamente. E per la nostra età, ovvero che abbiamo 16 anni, è molto probabile però anche che tutto inizi a scuola, che non so se è un pro o un contro, perché se ti lasci poi quella persona devi vedere tutti i giorni.
No, io mi dispiace, ma sono rimasta sul destino, cioè questo noi lo chiamiamo destino.
Ma io mi faccio leggere le carte, io scrivo a ChatGPT di farmi leggere le carte.
No, noi ci dissociamo assolutamente.
Leggere le carte da ChatGPT. Quindi guarda, mi potevi attaccare un missile sull'energia, le cose, ma poi sono tutto calcolato, l'intelligenza artificiale distrugge quel momento. Guarda, era pronto ad ascoltare, ora non più.
Ho pure imparato a leggere le carte napoletane.
T'ha insegnato Gemini.
È ovvio.
Secondo me è meglio ritornare sull'argomento su cui stavamo prima, le relazioni adolescenziali. Allora, innanzitutto io volevo farvi una domanda. A 16 anni è meglio avere una relazione lunga oppure è un accollo?
Allora, io sono appena uscita da una relazione di un anno e mezzo.
Che a 16 anni.
Tanto, sì.
Che comunque è stata molto impegnativa, però se ti ci trovi tanto bene con quella persona, la rendi unica, tra virgolette. Cioè, è stata una bella sensazione. L'unica cosa, sempre il contro, è che io ce l'ho a scuola, quindi lo vedo tutti i giorni.
Non in classe.
No.
Anche perché
fortunatamente
c'è solo Manuele, sempre lui.
Elisa?
Io sono fidanzata da 8 mesi.
Ah beh, tanto pure
abbastanza,
8 mesi.
Abbastanza, però comunque, cioè, secondo me non c'è né un pro né un contro. Cioè dipende se tu ti trovi bene con quella persona, se ti porta soprattutto rispetto, che è la cosa più importante in una relazione.
Ci sono infatti le relazioni assolutamente da evitare e si possono individuare tramite quelle che voi chiamate red flags, giusto?
Giusto. Praticamente sono anche molto comuni soprattutto nelle relazioni adolescenziali, che appunto esistono queste red flag.
Che sono? Che sono?
Sono praticamente quando quelle persone che tu hai accanto ti sminuiscono in qualsiasi problema dicendoti io ce ne ho altri mille, quindi magari non danno peso al tuo problema, ma anzi sono capaci anche di caricartene altri.
Beh, intanto red flag sono i segnali, cioè sì, sono sì, dei sì, segnali sì, per capire no, sta persona non va bene.
Sì,
no?
Sì, soprattutto che devi dire il campanellino d'allarme.
Brava,
no?
Il campanellino d'allarme, esattamente. Me ne fate un po' di esempi?
Beh, ragazzi di oggi, a voglia red flag che ci sono. Come per esempio esiste il ghostare. Ad oggi esiste questo verbo, ovvero ghostare.
Air ghosting.
Che quando tu parli con un ragazzo sparisce nel nulla, proprio sparito. Quindi sparisce. O per esempio domande che è assillante, che ti chiede dove sei, con chi sei, quante persone ci sono accanto a te, quanti maschi o magari quante femmine ci sono accanto a te, ma soprattutto quando ti dice cosa ti sei messa, così non esci, e così ti puoi far vedere solamente da me. E sono cose bruttissime, soprattutto anche da subire, ma poi sentirsele dette è ancora peggio. E soprattutto magari state facendo una litigata e ti fa, magari tu non c'entri niente, però casualmente la colpa va sempre a te, quindi lui non si prende mai le colpe, lui o lei comunque. Infatti la cosa più importante da tenere a mente è una red flag molto potente, che è la gelosia, che a volte supera veramente i limiti
ma neanche
eccezionali.
In piccole dosi, perché la gelosia eccessiva si presenta dopo sì, una serie di piccoli, però alcune volte dopo piccoli invece episodi di gelosia può anche rimanere
sì,
contenuta.
Sì, infatti bisogna...
Come si fa a capire quando diventa
per esempio quando limita la tua libertà, cioè tu non puoi più uscire con le amiche perché sennò lui magari ti viene incontro per vedere dove sei, ti di nuovo con chi sei, o per esempio ti viene sotto casa per vedere se ti trovi a casa, se dici che sei una festa e magari c'è un ragazzo, come in classe nostra ci sta solo Manuele,
esatto,
magari ti trovi davanti il tuo fidanzato per vedere l'unico maschio che si trova in quel momento, in cui ti trovi anche tu in quel posto,
controllato anche dai ragazzi della classe, pazzesco.
Sì, oppure magari ti chiama e ti dice se non mi rispondi entro 5 secondi chiudiamo, quindi proprio la paura che dici devo rispondergli, sennò che cosa mi succede.
È vero, no, queste sono tutte sì, terribili. E ce n'è qualcuna un po' più sottovalutata, diciamo, cioè che ne so, una frase, un modo di fare che apparentemente innocuo, ma che poi rivela invece un comportamento che potrebbe evolvere in una relazione tossica.
Quando inizi a vedere che magari tu stai bene con una persona, quindi lui sa che tu stai bene con quella persona, anche se è una tua semplice amica, e magari ti viene a dire a me non piace, e quindi cerca sempre di portarti da sola, crei sempre una relazione tra te e lui. Tu non puoi stare con una tua amica stretta, no, devi stare te e lui, perché magari lui diventa geloso anche di quell'amica. Quindi
Noi parliamo al maschile, ma ovviamente tutto ciò potrebbe
certo,
essere,
certo,
potrebbe
anche
essere
a
anche a femminile. Secondo me è più comune che appunto red flag e comportamenti così un po' tossici vengano da parte dell'uomo o della donna in una coppia.
Per esperienza ti dico uomo, cioè
vabbè,
ragazzo, sì.
Per esperienza personale, vabbè, chiaro.
Per me allora io quest'estate sono stata un po' una red flag vivente, quindi,
che hai combinato?
Io ho fatto tanti casini quest'estate.
Vabbè, no, mo ci devi raccontare qualcosa.
Io sono sparita con tanti ragazzi, nel senso che
ho fatto il ghosting.
Fatto tanti ghosting, ho fatto credere a alcuni ragazzi.
Perché?
Perché mi stancavo dopo un po' bassa, cioè.
Certo.
Però secondo me molto spesso viene più da un uomo, ecco.
Ho capito.
Io ho una domanda. E dopo quanti modalità ghosting, no? Ci stanno ghostando. Quante cartucce abbiamo in chat?
È tosta. Domanda difficile.
Per me personalmente penso che già il secondo è proprio
No, spieghiamolo a chi ci ascolta.
Il ghosting,
alla seconda
scrivo,
volta che non ci risponde.
Magari incontro una persona, ok, ho intenzione di approfondire il rapporto, magari uscirci così. Scrivo, cerco un qualsiasi contatto per poterle scrivere personalmente e non mi risponde.
Basta.
Devi tagliare
subito così, boom, stacco.
Che fai, riprovi?
Sì. Però magari era, sai, che ne so, un commento a una storia.
Però
non era su WhatsApp è diretto. Ok, su WhatsApp non risponde, cioè lì è proprio.
Oppure quando
te l'ha
visualizzato, cioè, magari
visualizzato
scrivi,
però io l'ho tolto. Io l'ho tolto perché non voglio vivere questo dramma terrificante.
Anche lei l'ha tolto. Quando
anche
gli
io l'ho
i compiti, capirai? Prima che capisco quando mi ha visualizzato.
Quindi la domanda è: mettiamo che io commento una storia, non ricevo feedback,
niente,
manco la storia,
non sei il tipo giusto,
non puoi neanche scrivi su WhatsApp, no, andata subito,
sì, sì, manca la storia dopo,
no.
5 storie dopo, 2 settimane dopo.
Aspetta,
così bruci tutto,
perché se io invece ti scrivo tu non mi rispondi, però poi quando ci incontriamo dal vivo c'è feeling, che faccio?
È là il problema, sicuramente non sei tu,
là sei un po' impanicata.
Che
non
faccio?
Sai che fai?
Gli riscrivo.
No, la passi per sottona.
Io sottona, quindi io ti direi di sì.
Subito modalità sottona, cioè,
certo.
cioè, non c'è un grigio a questa categoria.
No,
cioè tu passi da ehi, abbiamo un feeling a sottona con.
Io sì, io. Lei me lo dice sempre, tu sei sottona.
Non ce la faccio più, aiutatemi.
Io non cioè?
Perché io col fatto che dicembre mi sono lasciata, quindi, ma col fatto a scuola lo vedo tutti i giorni, quindi.
Siamo sempre in bagno.
Sempre sì, perché lo andiamo a stalkerare, a vedere, sì.
Sì, sì. Lui come si gira trova lei in media dietro.
No, capito.
No, perché abbiamo i bagni vicini, quindi magari o vai alle macchinette e lo incontri proprio davanti a te, ci fai una bella figura. Che bella.
Ho capito. Va bene. Niente, abbiamo rovinato così il tutto. Ti abbiamo
come?
Proprio messo in mezzo.
Sì,
perché
chissà.
Stavo provando imbarazzo per lei dopo.
Perché ha vomitato le verità
lo sa pure lui, quindi
lo sa pure lui, sì, te vede tutti i giorni che stai là piazzata dietro la macchinetta.
Però non puoi riscrivergli una seconda volta.
Assolutamente no, assolutamente.
Quindi vale lo stalking, ma attenzione
poi... essere sottone no.
No.
Che poi Lisa qua ci mena.
Va bene, abbiamo esaurito le nostre domande su relazioni adolescenti. Tu eri fidanzato in adolescenza?
Allora, io al liceo ho portato avanti la mia prima relazione a distanza, perché in vacanza avevo conosciuto questa ragazza di Milano.
Si
con cui
fare
sono stato.
Una relazione a distanza in adolescenza?
C'era Facebook.
È brutta.
Io
Facebook.
Ero in quinto superiore.
Ridono.
In quinto superiore partivo un fine settimana sì e uno no. Il problema è che il venerdì c'è stava storia dell'arte. Solo il venerdì.
È anche
e tu in quinto
per
superiore.
Un adolescente poi.
Ecco. Costoso, però prima i voli andata e ritorno costavano 30 euro.
Niente di che.
L'unico problema è che tu il quinto superiore dovevi mantenere, penso anche adesso, non dovevi fare assenze maggiore del 25% delle ore. E io mancando una volta sì o l'altra pure, ero proprio lì per. Però poi quelle erano quelle relazioni, capito, che se non sali quel fine settimana ci vediamo per un mese a 16 anni, è tipo 7 anni e mezzo e finisce là. Quindi questa è stata, diciamo, la mia relazione adolescenziale, perché prima era un po' uno sfigatello. E quindi non è che ci avesse questo grande appeal. Poi c'è stata sta cosa che tra l'altro gerarchicamente nella scuola mi rilanciò a livello pazzesco,
certo.
Cioè mi fermavano e dicevano: tu sei fidanzato con quella ragazza di Milano.
Parti tutti venerdì.
Certo, il giorno prima
pazzesco.
Ero sfigato dalla storia, il giorno dopo ero il king di Milano.
Ma pure anche il fatto delle relazioni a distanza devi saperle anche
gestire.
Guarda, io vi dirò, è veramente una roba. Guarda, è più facile quando sei
qualcosa.
È più facile quando sei giovane. Quando sei più grande è un po' più complicato, perché cambiano un po' anche le esigenze.
Esatto.
Ma le esigenze nella relazione.
Ci può
me.
Essere tutta la fiducia, però la domanda quella che dici chissà che fa c'è sempre.
E pure lei è un po' red flag comunque.
Ma potente anche lei.
Tu sei gelosa, Chicchi, non te l'ho mai chiesto.
Sì,
pazzesco.
Io sono gelosa. Sono gelosa, mi trattengo. Non è che
come lo fai capire?
No,
ti giri e te ne vai.
No, non
quando
faccio
il tuo
boy
fa
no.
Ti giri e tu stai così.
No, però mi capita di chiedere, tipo,
quella chi è?
Chi ci ha provato? Come è andata? Ma chi c'era?
Sono andata alla festa di Giorgio. C'era Valentina, vero?
Una volta ti ho dato una sbirciata al telefono comunque.
Aia.
Però se c'è un sospetto.
Vabbè, va bene, va bene. Si può fare. È un'altra red flag, per esempio, è chi ti prende sempre il cellulare, certo, ogni volta che vi vedete.
Ma quanti telefoni sono completamente innocenti? Parliamoci chiaro.
Infatti è una cosa che se uno fa sa di farsi
un commento,
male.
Un like, ma sì, c'è sempre. Cioè, raga, il flirt, anche proprio zero virgola da qualche parte c'è sempre, no?
Poi una volta il mio ragazzo
sto costruendo un
ha convissuto con un, cioè, insomma, divideva la casa, affittava una stanza e è andata a convivere una ragazza con lui. Lì sono un po' impazzita, lo ammetto.
Sì,
però non ho fatto niente,
con una bellissima
solo fatto
ragazza
brasiliana con un bel sedere, fatto esplodere il COVID e lei se n'è andata.
Vabbè,
è andata così. Però ti capisco. Ti capisco, perché quest'estate stavamo insieme, lui è andato 2 mesi a Cuba.
Ah,
quindi
bei sederi, bei sederi.
Amore, devo proprio partire.
Va bene, senti, avevamo promesso tutti i modà mentre si parlava di relazioni adolescenziali, invece abbiamo cambiato genere, ma possiamo chiudere di nuovo con i modà, vero?
Certo,
sì, sì.
Con cosa chiudiamo, ragazzi?
Con la canzone di prima, facciamo.
Sono già solo.
Sì,
sì,
ascoltiamo tutta.
Sì, ci deprimiamo proprio al meglio.
Va bene. Ci salutiamo, Chiara?
Ma
ci siamo già salutati?
Abbiamo ancora un ultimo blocco da fare, siamo in ritardissimo. Vabbè, salutiamoci. No, ma brano musicale e poi torniamo. Un pezzo.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Godi meglio farlo al buio sottovoce, graffiando la mia pelle e mordendomi le labbra fino a farmi male. Bene, senza farmi capire se per te più sesso è amore. Poi fuggi, ti vesti, mi confondi, non sei dirmi quando torni e piangi, non rispondi, sparisci. E ogni 4 mesi torni. Sei pazza di me come io lo son di te. Resisti, non mi stanchi, mi conservi sempre dentro i tuoi ricordi. E poi brilli, non ti spegni, ci graffiamo per non far guarire i segni. E sei pioggia fredda, sei come un temporale di emozioni che poi quando passa lampo tuono. È passato così poco e son già solo. Tornerai, altro che se tornerai. Ma stavolta non ti lascio, ti tengo stretta sul mio petto. Poi ti bacio, poi ti graffio, poi ti dico che ti amo e ti proteggo. E poi ti voglio, e poi ti prendo. Poi ti sento che impazzisci se ti parlo. Sottovoce, senza luce, perché solo io lo so quanto ti piace. E ora dimmi, non durerà solo fino a domani. Resta qui con me perché sono pazzo di te. Resisti, non mi
sta. Qui c'è un concerto in corso e siamo di frettissima perché la trasmissione sta terminando, ma noi abbiamo ancora qualcosa da raccontarvi in merito alla Moda Estate 2026. Ritroviamo Elisa e Marika. Cosa mettiamo nella valigia per quest'estate? Ieri abbiamo parlato delle mete estive, oggi della Moda 2026. Insomma, quest'area di primavera ci fa bene.
Ok, allora noi avevamo pensato proprio a una valigia molto fast, cioè tipo per lei abiti fluidi in lino ultra leggero e ritornelle con neck crolla, cioè quelle che fanno il giro tondo, quelle fantastiche,
belle, bellissime.
Quelle di film,
sì.
Esatto.
Ma rigida o morbida?
Morbida.
È ovvio. Scusate. E lui?
E lui invece avevamo pensato una camicia retro luxe con ampi colletti anni 70 e tessuti
no,
lucidi.
No, ragazze, per favore, tessuti lucidi.
Tessuti no, lucidi.
Però il tessuto lucido fa vedere il muscolo, capito?
Ah, aspetta, perché c'era. Partiamo cioè, con delle condizioni alla base essenziali. Cioè, non è che tu per affrontare l'estate e sei un mollusco.
Certo. No. No, i marchi non li evitiamo, però abbiamo capito insomma quali tipologie. Ma in base a cosa questo? Cioè, sono cose che vanno di moda o è il gusto vostro?
No. Allora, abbiamo visto sia l'opinione pubblica, che poi ci illustrerà Elisa, e sia un po' il gusto nostro, perché giustamente
perché qua un po' di muscolo qua e là ci vuole ogni tanto.
Certo. E quindi qual è l'opinione pubblica?
Il pubblico di oggi possiamo dire che è comunque consapevole, comunque e è meno fedele. Infatti non va a vedere solamente il marchio, ma per esempio ora esiste Vinted, che su Vinted troviamo abiti vintage di qua e di là,
di tutte le marche.
Voi comprate su Vinted?
I libri. Okay. Il libro di filosofia.
Che vedi? Comunque
no,
costano di meno.
Ma non, cioè, ho sempre venduto i miei vestiti, ma non l'ho mai comprati da Vinted.
Sì, anche mio padre ha venduto vestiti di quando ero così, ecco.
E come ne parlavate? Pensavo che era diventata
Io adesso che sono in maternità mi sono chiusa con Vinted. Vedo solo vestiti da bimba uno dopo l'altro a 3 euro, quindi,
anche perché fra un po' dovrei rivendere tutto.
Posso fare una domanda? Mi è arrivato questo, cioè mi hanno regalato un pantalone prima mamma, che sono una cosa terrificante. Stanca la mattina, me lo sono messo, ho staccato l'etichetta, però poi ho scoperto che non mi stavano. La posso rivendere dicendo con l'etichetta su Vinted? Cioè, io ce l'ho, ma non è attaccata al pantalone.
Puoi raccontare comunque com'è andata nella descrizione dell'articolo.
Sincerità paga.
Grazie.
Sempre.
Ovvio. Poi comunque abbiamo anche i driven, ovvero per esempio l'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato fino a prima di Gemini e ChatGPT.
Io vorrei
sapere chi è che non manda la propria foto a Gemini e gli dice di farti l'outfit.
Ma fuori di testa.
Sempre.
Cioè?
I trucchi per legare i vestiti. Tutto.
Quando non sai che cosa metterti, chiedi a Gemini, mandi una foto, fammi un outfit.
Non ho capito, la foto a chi la fate? A voi?
A noi stessi, al nostro corpo, all'armadio.
No, prendi tu una foto tua che hai, gli chiedi, mi crei un outfit per andare a scuola?
E lui ti dà l'outfit.
Poi però i vestiti sono quelli.
Trovi cose simili. Se no gli chiedi, ricreami un altro outfit.
Esatto, fino a che non ti esce la tua idea.
Questa cosa è incredibile.
Poi comunque ci sono anche tanti ritorni di fiamma, come per esempio i pantaloni a zampa d'elefante. Chi è che
belli,
non li ha mai
grande
messi?
Grande fan da sempre.
Se no la vita basta.
Adesso sì, è il ritorno del 2000 pazzesco. Che noi diciamo, cioè noi ci guardavamo sfigatissimi. Adesso invece, ma anche le collanine quelle strette.
Sì, ci sta gente che ancora le porta, che vanno di moda comunque, sì, c'è assolutamente.
Ma poi vogliamo parlare delle scarpe sfigate. Per quali noi,
sono?
Cioè per me, non so, per le scarpe sfigate sono tipo le New Balance. Vediamo se qua ce n'è qualcuna.
No, ma le New Balance
le scarpe quelle
tutti
che
marchi,
le scarpe da ginnastica degli sfigati. Cioè, sotto la tuta morbida c'era quella scarpa da ginnastica che ti aveva comprato tua madre e tu non la volevi assolutamente. Che era adesso è incredibile.
Ritorna di moda pure Yag.
Le scarpe di Goku.
Basta,
incredibile. Chiamiamole col loro vero nome. Le scarpe di Goku.
Vabbè, poi torna anche il crochet, giusto?
Sì.
L'uncinetto.
Esatto, sì, torna il crochet. Chi è che non c'ha la sciarpa della nonna fatta all'uncinetto?
Ma pure
con
i top. Io ho un top bellissimo, tutta fatta con l'uncinetto.
Anche i costumi. L'unico problema dei costumi è però che poi magari sudi. Cioè.
Ma le fate voi?
No.
Come...
Io ci ho provato. La
come si dice
però
a Roma,
qua.
Come le zecche si fanno i vestiti da sole. È un grande cliché. No, perché lo fanno? Perché è questo. Perché sta succedendo questo.
Sì, è vero. Va bene, avete capito che cosa mettervi nell'armadio?
E se non l'avete capito, lo chiediate
all'intelligenza artificiale. Noi siamo arrivati in chiusura della nostra trasmissione di oggi. Un grazie speciale va a questi ragazzi che oggi sono stati veramente bravissimi: Elisa, Nicole, Manuele e Marica del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Noi torniamo domani dalle 15 alle 16, Radio Zaino e Radio Jeans e Hot Block Radio. Ciao ragazze, grazie.
Ciao, è un piacere.
Ciao Flo, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ciao Chiara.